Buongiorno, mi chiamo Renata Puleo, faccio parte di due gruppi di lavoro qui a Roma. L'uno si dedica soprattutto alla valutazione ed è il gruppo Noi Invalsi, collegato strettamente con un altro gruppo di critica e riflessione, sull'alternanza scuola-lavoro. Ringrazio per questo spazio. Provo a segnalare alcuni problemi legati alla DAD, come purtroppo la dobbiamo chiamare secondo un acronimo ormai in uso, e che molti compagni però preferiscono chiamare didattica in assenza. Non voglio sollevare pretesti di lana caprina per sottrarre nessuno al dovere, che impongono le attuali che impone l'attuale situazione di emergenza, sia per la scuola che per l'intero paese, ma credo che conoscere un po' meglio il quadro normativo intorno a determinate questioni sollevate dalla didattica a distanza ci possa consentire di ottemperare a degli obblighi, senza subire degli abusi. Soprattutto permette probabilmente azioni di resistenza attiva e di disobbedienza civile quando è il caso di esercitarla. Faccio riferimento al caso Spano, insegnante cagliaritano che ha provato ad opporsi all'uso del registro elettronico ed è stato sanzionato. Parto però da quello che è una rivista, Donna, legata a Repubblica del 18 aprile, in un articolo intitolato A scuola del futuro, scriveva a firma di una certa Deborah Armeni. All'inizio fu registro elettronico, ogni istituto ne possedeva uno, piattaforma online dove gli insegnanti condividevano giudizi, eccetera, eccetera. Ora, secondo chi ha scritto questo articolo, sarebbe diventato uno strumento obsoleto perché ci sono altre piattaforme, c'è Classroom, c'è Cisco, c'è Google Meet, eccetera, eccetera. Grandi opportunità insieme agli strumenti più consueti che sono WhatsApp, Skype, Telegram, tutto gratis, insomma, tutorial a spese dei grandi gruppi. Ora sappiamo benissimo che questo non è vero perché la cattura dei dati, la profilazione dei soggetti è opera dei potentati del web non da ora. Ora faccio un breve excursus sul registro elettronico dal punto di vista legislativo. L'articolo 7, i commi 27 e 31, no, scusate, sì. Dicevo, l'articolo 7 del decreto legislativo del 2012 del 95, a seguito di una legge sempre del 2012, ne introduce l'obbligo, ma con la riserva di legge dell'emanazione del regolamento di dematerializzazione delle pratiche burocratiche, ammesso e non concesso che l'uso del registro elettronico sia da scrivere nel disbrigo nel disbrigo della burocrazia. In questo quadro, è emblematico il caso di Andrea, sospeso dal servizio, come ho detto, e attualmente una delle sospensioni è in atto. Ora, la sua riserva era relativa alla registrazione delle presenze e dei lavori sul registro elettronico, tutte, come dire, doveri d'ufficio che lui espletava con il supporto invece, del cartaceo. Cartaceo che è stato istituito nel 1924 insieme al giornale, del professore. Ora, dirimente avrebbe dovuto essere la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nel 2012. Perché la Corte dice che il registro elettronico non può essere ritenuto obbligatorio in assenza del regolamento sulla dematerializzazione. Spano fa di più, chiede al garante della privacy un parere sul rifiuto di utilizzazione in virtù proprio della mancata protezione dei dati. Il garante, l'8 gennaio 2020, accoglie la nota di Spano. E rilevando l'assenza del regolamento di cui ho parlato, chiede alla dirigente scolastica, all'interno di una relazione di impatto, una serie di informazioni. Le tutele adottate per la sicurezza e la privacy, il ruolo della società Argo che gestisce la piattaforma, la tipologia dei dati inseriti, le misure tecniche di supporto, le istruzioni d'uso fornite al personale, l'architettura del sistema, la modalità di utilizzo, i rilevatori del rischio, tempi e modalità di conservazione dei dati immessi e da un tempo minimo di un mese, dopo il quale, senza risposta pervenuta, interverranno le sanzioni previste dal regolamento europeo e dal codice sulla privacy sempre emanato dalla Commissione europea. Ora, Scano ha ricevuto non solo l'attenzione della stampa locale, dei siti di informazione nazionale, ma anche ovviamente la difesa del Collegio degli Avvocati dei Cobas Sardegna, ma soprattutto l'appoggio incondizionato delle famiglie e dei suoi genitori. Detto questo, brevemente faccio riferimento a alcune caratteristiche del lavoro in remoto per quanto riguarda la didattica a distanza. Il decreto di Conte del 6 aprile del 2020, all'articolo 2,3, dice, recita misure urgenti per l'ordinato avvio per l'anno scolastico 2020-2021, con l'obbligo di avviare forme di didattica a distanza mediante strumenti informatici e tecnologici a disposizione, fra virgolette, metto io le virgolette. Due rilievi. Il refuso 2020-2021, dunque quando comincia questa didattica a distanza? Due, a disposizione di chi? Dei docenti, delle famiglie, quelli privati quindi, visto che sappiamo che ci sono dei problemi non solo relativi all'uso, al possesso di dispositivi adeguati, ma anche di connessioni adeguate. Al decreto seguono poi le dichiarazioni della ministra, praticamente ammannite ogni santo giorno, e la nota ministeriale del capo dipartimento Bruschi il 17 aprile 2020. In nessuna di queste annotazioni a corredo del decreto Conte si fa riferimento alla normativa vigente in materia di due forme di lavoro in remoto, il telelavoro e il lavoro agile smart. Molto diverse fra loro, sono accomunate solo dagli effetti sull'organizzazione dell'attività dei dipendenti pubblici e privati. La prima fa riferimento a norme vecchie che vanno dal 93 al 99 e prevede l'obbligo di contrattazione degli orari, postazioni, cariche di lavoro, evoluzioni di carriera, eccetera. La seconda forma, compresa nelle riserve aziendali per il lavoro di cura, soprattutto femminile, quindi una sorta di welfare aziendale, deve essere liberamente scelto dal dipendente, con obbligo per l'azienda dell'informativa sindacale con tutte le tutele previste. Una direttiva emanata dalla ministra, allora ministra della pubblica amministrazione Madia, nel 2017, detta le regole e entra nello specifico delle differenze. Ora appare evidente che nessuna di queste norme può essere applicata alla didattica a distanza. Manca riferimento a una qualsiasi riorganizzazione di uffici, ammesso e non concesso, che possa rientrare il particolare ufficio pubblico svolto dal docente nelle categorie menzionate dalla direttiva. Ma è evidente anche che l'espletamento dell'attività didattica, nell'espletamento, l'insegnante non è impegnato in conseguimento di obiettivi di performance finale come nel telelavoro amministrativo aziendale, perché ne andrebbe della libertà di insegnamento tutelata dalla nostra Costituzione. Il docente presta un'attività in cui sono coinvolti altri attori, alunni, colleghi, famiglie, oggi così presenti nel lavoro da scuola, da casa. Da questo complesso di incrocio di azioni, intenzionali e non, deriva la qualità emergente del lavoro docente nella scuola di prima e nella scuola post-crisi o crisi in corso. Forse, consapevoli di questa caratteristica, moltissimi dirigenti scolastici si stanno sbracciando per far deliberare a collegi virtuali, quindi probabilmente viziati di legittimità per le procedure, regolamenti sulla didattica a distanza, fitti di minuziose norme di comportamento in relazione soprattutto alla valutazione degli alunni e agli obblighi di servizio dei docenti. Vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio.